La rivista.
Con il numero di luglio-agosto della rivista Nigrizia, che si occupa di storia e attualità del continente africano, andiamo oggi in Sud Sudan, dove nello Unity State ben 600.000 persone vivono a contatto con pozzi petroliferi abbandonati, suoli inquinati e inondazioni che non si ritirano da ben 4 anni. Buongiorno Gianni Ballarini.
Buongiorno a te, chi ci ascolta?
Tu sei un redattore di Nigrizia e appunto la storia di Copertina è un reportage dedicato a una zona dell'Africa dove l'acqua non si ritira da ben 4 anni, una situazione disastrosa.
Sì, intanto diciamo precisiamo che questa inchiesta che noi abbiamo pubblicato fa parte di un progetto del Pulitzer Center per documentare appunto questo intreccio che c'è tra la crisi climatica, i conflitti armati e la fragilità delle istituzioni. E diciamo che il caso di Unity State è un caso scuola, perché appunto, come accennavi tu, è da 4 anni che le inondazioni e quindi l'acqua che appunto allaga il territorio non permette alle persone che vivono lì di poter stare lì, di poter coltivare o di poter pure allevare bestiame. Questo comporta appunto uno sfollamento, le città più vicine come Bentiu ha 140.000 sfollati e questo si innesta in una situazione che già era complicata, perché lo Unity State è una delle regioni del Sud Sudan dove è maggiore la presenza del petrolio. Il Sud Sudan vive con la vendita del petrolio, le entrate sono il 90% derivate dal petrolio. Il problema è che l'allagamento di questi campi, di questi territori, comporta una contaminazione anche di rifiuti tossici, rifiuti appunto derivati dal petrolio, quindi e quest'acqua va a invadere i pozzi, li rende più insicuri, l'acqua che ne esce è quella che utilizzano le persone che rimangono lì e quindi probabilmente, anzi quasi certamente, è tutta acqua inquinata. Marco Simoncelli, che è l'autore di questa inchiesta, è andato anche nell'ospedale di Bentiu e lì ha verificato che ci sono malformazioni da parte di bimbi che nascono, malattie legate all'inquinamento. Quindi è tutto un contesto molto particolare, perché appunto si innescano e si intrecciano condizioni estreme come il cambiamento climatico che procura queste inondazioni continue, la presenza di strutture petrolifere con la dispersione del petrolio e poi anche le condizioni delle persone che sono condizioni estreme, costrette ad andarsene. Raccontava, perché ovviamente ha sentito anche molte persone che vivono in quei territori, e dicevano che rimane la pesca, ma i pesci che loro appunto pescano sono prevalentemente inquinati, contaminati. Per cui ecco, la situazione è questa. Ovviamente, anche qua ovviamente diciamo è un avverbio inutile, perché hanno fatto presente alle istituzioni, i comitati locali, le ONG, non solamente alle istituzioni sul Sudan ma anche all'ONU la situazione, ma non c'è stata risposta e quindi loro vivono in questa situazione molto complicata e senza avere delle risposte adeguate.
E poi su Nigrizia si parla di Liberia, quando si fa riferimento all'Africa, spesso per parlare di conflitti, guerre civili, conflitti di potere. Ecco, voi dedicate un approfondimento invece a quella che potrebbe essere definita, con mille contraddizioni ovviamente, una storia di pace.
Sì, è vero, la Liberia è uscita da 2 guerre civili molto pesanti, con centinaia di migliaia di morti negli anni tra l'89 e il 2003. Da allora, cioè 23 anni, sono stati 23 anni di sostanziale pace, con anche un'alternanza al potere, quindi cambio di governi, per cui diciamo che si potrebbe dire che è un processo di pace che ha avuto successo. con, come accennavi tu, molte contraddizioni però, perché allora, tra premesse, ha funzionato la pace in Liberia per appunto tre ragioni, perché c'è stata una presenza massiccia di missione dell'ONU, che quindi hanno comportato almeno per una volta un risultato positivo, nel senso che hanno stoppato qualsiasi tentativo di ribellione, di conflitto, eccetera. Poi ci sono state sanzioni internazionali molto pesanti, e soprattutto legate ai materiali o ai diamanti, ai metalli importanti, eccetera. Su questo, diciamo che ha influito, e poi c'è stata la stanchezza enorme da parte della popolazione. Diciamo che queste tre condizioni hanno consentito alla Liberia, diciamo, di vivere questo periodo, un periodo abbastanza tranquillo e sereno. Però ci sono altrettanti nodi risolti per cui che rendono questa pace abbastanza fragile. La prima è che è nata la Commissione per la Verità e la Riconciliazione, sullo stile di quella sudafricana, voluta da Mandela. È proseguita, è iniziata nel 2004 e ha portato i suoi risultati nel 2009, ma non sono stati accolti, nel senso che non è nato un tribunale per i crimini di guerra, per cui tutte le raccomandazioni di questa commissione sono andate perse, non sono state accolte. L'altro fattore di crisi è che all'interno della politica sono stati coinvolti, cooptati gli ex signori della guerra, per appunto evitare che questi creassero ulteriori problemi nel periodo post-conflitto. Il caso emblematico è stato quello di Sirleaf Johnson, Ellen Sirleaf Johnson, che è diventata poi presidente della Repubblica, la prima presidente donna, l'unica all'epoca donna presidente di uno Stato africano, che però questa commissione aveva indicato come una delle sostenitrici di Charles Taylor, che è, diciamo, la figura emblematica del conflitto, dei 14 anni di conflitto, poi è stato condannato a 50 anni, insomma una figura criminale. Ecco, la commissione aveva indicato la Sirleaf Johnson come una delle sostenitrici e aveva chiesto di sospendere la sua attività politica per almeno 30 anni. In realtà appunto non è stata accolta questa richiesta. Sirleaf Johnson, che poi però ha fatto molto bene come presidente, è diventata, e come lei, anzi peggio di lei, altri ex signori della guerra sono confluiti in partiti politici che poi si sono contesi il governo del paese. E quindi è stato un compromesso strategico, ecco, e quindi
diciamo le vittime modo pragmatico di affrontare la questione, che però lascia fuori magari appunto le vittime, no, in le qualche vittime. Modo
sì, le vittime che non hanno avuto giustizia di fatto, per cui ecco, sì, è vero, è stato ottenuto un risultato importante, perché per 24 anni non c'è stata guerra, non c'è stato conflitto, non ci sono stati morti, però come coda rispetto a questo restano dei problemi da risolvere, insomma. Però insomma, almeno pace c'è.
Certo. E poi, come sempre in Nigrizia, c'è una rubrica che è sempre molto interessante, si intitola Afroculture. Si parla tanto di cinema, ma vorrei così parlare con te brevemente di un articolo di Stefania Ragusa, che è dedicato al padiglione del Senegal alla Biennale Arte di Venezia. Il titolo dell'installazione è Vurus, che vuol dire oro in lingua Wolof, una delle lingue senegalesi. È un'opera site-specific di Caroline Gay, che è artista e scienziata, insomma, l'arte africana arriva a Venezia.
Sì, lei è proprio laureata in fisica con una specializzazione in astrofisica, e quindi ha messo assieme, diciamo, sia l'arte visiva che la sua competenza, formazione scientifica, diciamo. Sì, fa parte appunto, rappresenta il Senegal nella 61esima edizione della Biennale. Diciamo che il concetto principale che emerge, faccio un'estrema sintesi, è quello del valore, ma non tanto il valore dell'oro in sé, cioè l'oro è preso a spunto, è una metafora che ci interroga coloro che vanno a vedere quest'opera sul rapporto tra le risorse naturali, sulla storia africana, sul colonialismo, sull'economia in questo momento che strangola alcuni paesi africani. lei utilizza materiali particolari come il bronzo, l'ottone, e poi fa anche un gioco di specchi e di luci, perché l'intenzione, l'intento è quello di far mutare le forme in base a, agli spostamenti di chi va a vedere quest'opera, per cui insomma dei visitatori. Per cui diciamo che è un'opera costruita appositamente per la Biennale e che ha un valore, una metafora interna molto forte, e che anche dal punto di vista visivo, mettendo assieme le competenze appunto tecniche, scientifiche e artistiche di Carolina, risulta diciamo un'opera molto, molto interessante.
Dunque, un'opera molto interessante da visitare sicuramente per chi andrà alla Biennale Arte di Venezia, come anche molto interessante il numero di luglio-agosto di Nigrizia. Abbiamo approfondito alcuni dei temi che vi si possono trovare, ma i temi sono molti altri naturalmente. Basta andare sul sito www.nigrizia.it per vedere di che cosa si tratta. Intanto grazie Gianni Ballarini.
No, grazie a te come sempre. Buona giornata.